Bentornati a 4 terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi qui con noi nel salotto Giulia. Ciao Giulia.
Ciao.
Grazie di essere venuta.
Grazie di avermi invitata.
Oggi parliamo di cinema generazionale in tutte le sue sfumature e noi siamo pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci, allora, quando ci siamo sentiti per fare l'episodio, una domanda è stata un po' all'inizio della nostra discussione, ovvero sì. Se ha senso cercare una bandiera nei film, e quindi io magari, che ho adesso 25 anni, però anche quando ne avevo 18, cercare un po' una bandiera del mio cinema generazionale.
Allora, secondo me non ha senso, cioè, allora, c'è da distinguere due cose. Ha senso che delle generazioni si ritrovino in certi film, perché è normale. Mm-hmm. E non sempre, soprattutto, questi film sono i film più belli magari del periodo, i film più artistici, più d'autore usciti in certi anni. Mm-hmm. Magari sono pure brutti.
Ok.
Però, e poi ci arriveremo, secondo me, arriveremo a parlare anche di questa cosa. È normale che una generazione o una certa fascia d'età si identifichi in un certo film o in certi film, in certe tipologie. Secondo me non è normale cercare di fare i film per arrivare a quel target lì.
Ok, quindi in senso opposto.
Esatto, che è una cosa che si fa spesso ed era la cosa da cui eravamo partiti anche a parlare quando ci siamo sentiti, che dicevamo, era uscito forse un articolo, qualcosa che diceva alla Gen Z non piacciono queste cose.
Sì, è vero. Ah, guarda, me lo ricordo. Era su le scene sessuali all'interno dei film.
E tu dici, ma ha senso stare qui a chiedersi a quel mio target non piace questa cosa o piace questa cosa e allora la metto nel film? O ha più senso fare il film perché vuoi raccontare una cosa e poi se il film diventa un manifesto tanto meglio?
Quindi partire dal contrario, cioè dire io esprimo quello di cui ho bisogno.
Esatto.
E poi se ci azzecco che tante persone hanno bisogno di quella stessa cosa, faccio un film generazionale.
Ma
diciamo.
Anche perché alla fine se tu parli di una cosa che senti, di cui senti di avere bisogno di parlare, probabilmente è una cosa sentita anche da altre persone.
Sì, arriva molto
di più. E quindi arriva. Se invece vuoi fare il Netflix della situazione, se, cioè,
sì.
Poi per carità non è che voglio stare qua a sparare su Netflix, però ovviamente se vuoi fare la cosa perché vuoi fare il prodotto e basta, poi alla fine non arriva, non diventerà mai un manifesto, non diventerà mai identificativo per qualcuno, secondo me, poi magari mi sbaglio.
No, io sono d'accordissimo, anche perché abbiamo tirato fuori un sacco di film che magari sono manifesto, che abbiamo sentito manifesto, tra i più recenti forse After Sun, che io cito sempre, ce l'abbiamo anche qua dietro.
Bellissimo.
Sono film che percepisci come sentiti e non come un bisogno produttivo di dire ah cavolo ora mi vado a infilare in quella generazione, in quelle persone.
Esatto, e soprattutto After Sun alla fine è un film trasversale, cioè non è un film che parla solo a una generazione. Anzi,
a voglia.
Parla, perché anche lì, poi bisogna fare secondo me un'altra distinzione tra generazione e fascia d'età, che non sono la stessa cosa. Nel senso, un film che parla a un adolescente, magari parla un adolescente oggi, parlerà un adolescente fra 20 anni e non saranno ovviamente della stessa generazione. Quindi bisogna distinguere anche a chi parlo in termini di età e non solo di come dire
generazione anni.
Esatto.
Guarda, a me un film che aveva colpito quando ero un po' più ragazzino, quindi che ne so, avrò avuto 16 anni, stavo approcciando al cinema, era stato Noi siamo infinito. Non so se
non
ti
l'ho
hai
mai
capito.
Visto. Guarda, è un presente, ma non l'ho mai
è
visto.
È un film molto semplice nel suo tratta tematiche di un certo tipo, però a me aveva particolarmente colpito perché non ho avuto un background tipo quello del protagonista, però credo che tratti delle emozioni, delle vibes che a 16 anni tu possa ritrovare, ma come altri film. E quindi cioè, un mese diciannove nel 2014 o un sedicenne ora o un sedicenne tra 10 anni credo che potrà trovare quello
esatto,
di cui ha bisogno. Ecco.
Esatto, e forse allora a quel punto mi chiedo, mi sto chiedendo in questo momento perché non ci ho pensato prima, forse ha più senso allora nel momento in cui fai un film pensare al momento della vita a cui vuoi parlare, all'esperienza a cui vuoi parlare, non tanto alla generazione in questo momento, perché poi alla fine ci sono film, ne abbiamo citati tanti, ne citeremo tanti, che parlavano a una certa fascia d'età 40 anni fa e lo fanno ancora adesso. Perché ci sono delle cose che nella vita passiamo tutti, cioè ci sono dei momenti della vita, l'adolescenza, quando non sai chi sei, non sai se sei un bambino, se sei un adulto, se odi tutti o se tutti ti odiano, che viviamo tutti perché è il nostro corpo, il nostro cervello che si sviluppa così, è la nostra esperienza. E quindi parlare di quello vuol dire parlare a tutti per sempre, perché tutti la viviamo questa cosa, più o meno, poi chi più chi meno, però...
Poi magari ci sono delle sfumature che in quel momento storico una generazione che ha quell'età può percepire di più o percepire di meno. Tipo mi ricordo, che ne so, ora non mi ricordo il nome esatto, però Breakfast Club è un film che probabilmente parla agli adolescenti. Io l'ho visto pochi giorni fa, non sono più un adolescente, mi è arrivato meno.
Certo.
Cioè, ho percepito il fatto che se fossi stato adolescente probabilmente mi sarebbe entrato molto di più.
Sì, e tipo l'ho visto ieri sera, tra l'altro, sotto tuo consiglio, Parigi, tredicesimo arrondissement. Pronuncia, non so se sia giusta.
E io vado sempre in italiano, Parigi 13° distretto. Sì, sì, sì.
Quartiere 13. È un film che parla di un momento della vita, che è quel momento di passaggio in cui cominci a lavorare, cominci a sentirti solo anche.
Sì.
Però molto contestualizzato al giorno d'oggi, in questo momento. Quindi il momento, non lo so, delle dating app, di un senso generalizzato di magari solitudine anche più forte, parla di un quartiere specifico di Parigi che è anche una, come dire, una conformazione molto specifica di immigrati cinesi e ovviamente, tra l'altro, posso fare una critica a Prime Video? Posso fare una critica a Prime Video? Allora io non lo so se il film fosse pensato così, ma tutte le parti in cinese, ci sono delle parti in cinese nel film,
sì,
no?
del tipo le telefonate.
Sì, ma c'è un bel pezzo verso la fine interamente in cinese.
Okay.
Non sottotitolato, nulla di niente.
Ok.
Ora, non so se fosse, perché all'inizio ho pensato, magari una scelta proprio stilistica del film, di non farti capire le cose che...
Okay.
Che non puoi capire da solo in un certo senso, no? Cioè ci sono dei film in cui alcune lingue non sono sottotitolate, non sono niente,
non vengono
per una
tradotte.
Scelta stilistica. Però caso cioè, c'è proprio un bel pezzo che sembra anche fondamentale per la narrazione che non è sottotitolato su Prime. E secondo me è una pecca di Prime Video.
Guarda, a me è capitato guardando Past Lives al cinema, ci sono delle scene in cui si parla solo coreano, perché l'ho visto in italiano e quindi le scene in cui è coreano a volte sono sottotitolate, a volte no, e quando non erano sottotitolate tu sei lì e vedi una persona che parla e dici ecco come posso cogliere l'essenza, il messaggio. Quindi quello sia un po' una pecca, credo.
Poi vabbè, magari invece povero Prime, non è colpa sua, era una scelta stilistica proprio per magari farti entrare anche magari nel punto di vista di un immigrato che finisce in un paese di cui non sa la lingua e si sente completamente spaesato, anche magari nel gestire le sue emozioni, perché comunque in parte la lingua che parliamo influisce su come pensiamo, no? Quindi magari anche questa cosa di trovarti in un mondo completamente diverso, non lo so, voglio giustificare Prime forse, però vabbè.
Tra l'altro è bellissimo come film, a me era piaciuto particolarmente.
Anche a me. È molto, molto reale, cioè non c'è nulla di più della realtà, quasi, no?
Sì.
È proprio pulito. Poi ci sono delle inquadrature sull'architettura di quel quartiere che sono...
Uno spettacolo.
Mamma mia, infatti lo devo consigliare alla mia amica architetto. Assolutamente lo amerebbe. Un po' l'odio, cioè mi ha ricordato un po' l'odio.
Beh, comunque Odiard, sempre francese. Non so se è parigino, comunque sempre su quella linea. Lui è il primo film che ho visto, tra l'altro, è unico al momento, perché Il Profeta non me la sono ancora sentita vederlo, che hanno detto che è un capolavoro. E quindi lui è un autore che indagherò. Sicuramente è francese, è contemporaneo, è una bella penna se fosse uno scrittore, sì. Ok? Quindi è una bella pellicola, non so, non esiste per i registi una cosa del genere.
Una bella mano, un bell'occhio.
Sì, so. è una bella persona, spero. Essendo francese non si può mai sapere. Però questo film parla dei problemi che io sento molto miei, credo nostri, perché sono poco che i nostri coetanei, diciamo i protagonisti, hanno intorno ai 30 anni, mettiamola così, e non sanno dove sbattere la testa, e sono forse i problemi esistenziali di livello 2. Cioè, prima hai quelli adolescenziali e poi quelli... Poi credo che il livello massimo col mostro sia a 50 anni, quando è la crisi di mezza età.
Vabbè, però lì non ci siamo arrivati. No,
non abbiamo la possibilità di parlarne. Anche se tante persone dicono di aver già la crisi di mezza età a 25 anni. E soprattutto...
Si chiama la crisi del quarto di secolo. È una cosa vera.
Ah, una cosa reale.
È una cosa reale. Lo dico a tutti quelli che hanno 25 anni e si sentono persi. È tutto vero, non siete pazzi. È una cosa che esiste. Probabilmente è una cosa anche recente. Non lo so, poi non sono una sociologa né una psicologa. Quindi non so di cosa parlo in realtà. Ma non so di cosa sì. parlo neanche quando parlo di cinema. D'altronde. Un altro film che tra l'altro mi è venuto in mente, che avevamo citato, sì? Che secondo me parla di questa cosa, è Santa Maradona.
Sì.
Vabbè, a parte che c'è Libero di Rienzo, che è incredibile.
Aveva vinto il David, forse, addirittura, perché è uscito, che non è tanto, sui social, è spopolata la sua clip, che in collegamento a quello che era successo a Sanremo. Sì. E lui, che aveva fatto protesta, era sul palco, credo, o dei David o dei Nastri, ora non mi ricordo bene, e che lui parlava, diceva anche lui dei problemi, e quindi un artista che abbiamo perso prematuramente, però grandissimo attore. Con Stefano Accorsi, che ti dirò, è molto spartiacque come attore, credo. Cioè, c'è chi lo odia e chi lo ama.
Io lo amo.
Ok.
Beh, io lo amo.
Io lui... Faccio fatica, cioè in Santa Maradona, che cos'è, 2000, 2001?
2000, me lo sono scritto, 2001.
2001, per me sì. Poi inizia una fase della sua vita che per me è un po' problematica.
Ok.
Perché incrocia un uomo che si chiama Gabriele Muccino.
Vabbè, però.
Che lui, a suo modo, è comunque generazionale, Muccino.
Oddio, generazionale non lo so.
Cioè, ce li vedo, ora non dico i miei genitori, però quella fascia d'età che si urlano in quel modo a inizio millennio.
Sì, è vero, può essere che comunque abbia fatto a modo suo un ritratto. Sì, sì, è vero, ci può stare.
Sì, l'abboniamo, ci può stare.
Sì, dai, va bene, Muccino sei generazionale, bravo.
Però, Santa Maradona
è un film del 2001 che ti parla ancora adesso.
Perché,
per chi non l'avesse visto, è la storia di questi due amici appena usciti dall'università, più o meno, che dovrebbero lavorare ma non vogliono lavorare, ma non perché, cioè un po' perché sono pigri, un po' perché dicono ma questo mondo non è adatto a noi o noi non siamo adatti a questo mondo, che è ancora molto, molto indietro rispetto al loro modo di pensare. Poi loro sono laureati in lettere, in cinema, quindi noi, cioè, forse per questo sì, che ci identifichiamo.
C'è molta empatia, sì.
Esatto. E quindi non sono il classico, non lo so, laureato in economia che va a lavorare in banca, top, perfetto, vita decisa. Sono persi in un mondo che non li vuole aiutare a trovare la loro strada. Ed sì, è una cosa che secondo me è molto vera ancora oggi.
È un film molto sottovalutato, ma perché cioè, non ne parla praticamente nessuno, è passato un po' in sordina a oggi che sono 20 e rotti anni che è uscito, è disponibile su Netflix, sì, quindi se volete recuperarlo è disponibile e reperibile anche su una delle piattaforme più grosse che esistono. E quindi sì, Santa Maradona incarna un po' tutto quello che è un po' la nostra vita in questo momento, che stiamo facendo un podcast per non pensare al futuro.
Noi ora, in questo esatto momento, sì.
Sì, sì. E poi una cosa bella anche che a me piace sempre toccare quando si parla di cinema generazionale e a cui accennavi anche prima, il fatto che in base allo stato, proprio quindi la regione del mondo in cui sei, ci sono diversi problemi.
Eh sì,
cioè,
è vero.
Se vai, che poi sono sempre gli stessi ma sono per problemi culturali, hanno sfumature diverse.
Sì, senza dubbio, anche perché... Poi noi tendiamo a parlare sempre comunque di un mondo occidentale, nel senso, quando parliamo di cinema, bene o male, cioè tutti i discorsi che stiamo facendo fanno riferimento al cinema europeo, statunitense,
sì,
all'incirca. Perché è, cioè, è il nostro anche riferimento culturale, siamo cresciuti con quello, quindi è normale che faccia riferimento soprattutto a quello. Però è chiaro che il cinema di Hong Kong magari non era la stessa cosa, non è la stessa cosa e non lo sarà, o di Hong Kong, qualunque altro posto
Giappone,
nel mondo.
Giappone piuttosto,
esatto,
che...
indiano, no? Cioè, è così, è normale che comunque poi ognuno faccia riferimento anche alle proprio strutture, no? Socioculturali. Però, tra l'altro, a proposito di questo, mi è venuto in mente un film in treno prima mentre arrivavo, che è City of God.
Ok.
Che secondo me è esemplificativo di questa cosa qua, perché secondo me è un film generazionale, nel senso che parla di una generazione molto specifica e di un contesto molto specifico. Cioè, i protagonisti sono ragazzini. Sono ragazzini che però vivono in un contesto estremamente specifico e molto difficile, per cui io non mi identifico in loro, perché da ragazzina non vivevo nelle favelas, sì, no? E quindi non sono cresciuta con quelle difficoltà. Tuttavia, probabilmente generazioni di ragazzini cresciuti in quel contesto si possono identificare molto bene in quel film. Tra l'altro film... pazzesco, film fortissimo, devastante.
Molto crudo,
generazionale, però stavo pensando anche, non solo perché racconta questa cosa, ma perché ha influenzato poi, dopo la sua uscita, la nostra cultura proprio popolare. Cioè, adesso ti faccio un esempio stupido, Gue Pequeño. Cioè, è una cosa stupida, però è stato talmente influente che è arrivato fino a influenzare la nostra sottocultura rap in Italia. Cioè, non è scontato il fatto che comunque un rapper si chiami così come citazione a quel film, poi storpiato per...
Però
è un bel passaggio, vuol dire che comunque il suo impatto generazionale l'ha avuto e anche molto forte, secondo me.
Ha voglia. Cioè, un nostro esempio forse un po' più casalingo può essere Gomorra.
Certo.
Come tipologia di tematica, come generazionale non lo so. C'è la parte un po' più di critica verso l'indottrinamento da parte dei ragazzini, sia nel film che nella serie un po' meno, però parlando di cinema, nel film di Garrone c'è un po'... credo sia La Locandina addirittura, è l'immagine dei due ragazzini con i mitra.
Sì, sì, in riva al mare.
Sì, è molto, molto forte come immagine. È un po' più tranquillo come film, è meno crudo, meno violento. Però comunque, parlando di contaminazione tra varie arti, oggi tanta musica è influenzata da questo tipo di cinema. Ma come... sono certo, un tipo di cinema è influenzato da un tipo di musica.
Certo. Guarda,
a fare la cosa della musica che influenza il cinema, a me vengono in mente i Fratelli d'Innocenzo.
Sì.
Che loro non mi sento di dire che sono generazionali. Hanno fatto 3 film, sta per arrivare la nuova serie presentata a Berlino. Però loro hanno molto influenza di quello che è la musica trap, della musica rap comunque. Ecco, no, bugia, forse La Terra dell'Abbastanza, il loro primo film, è un po' generazionale perché i protagonisti sono questi due ragazzi che non vivono in un quartiere popolare, non sanno dove sbattere la testa, commettono pure un crimine, non specifico quale per gli spoiler, anche se accade a inizio film, è il motivo per cui si sviluppa tutto il film, e quindi c'è questa naufragare in un mare di nebbia perché... è mix tra generazionale e un problema sociale per cui non c'è assistenza, non c'è cura in determinati quartieri, che è un po' quello che accade in Parigi 13° distretto, che ci sono i trentenni che lì sono, tra virgolette, intellettualmente più colti, perché il protagonista, cioè lui il ragazzo, che è l'unico protagonista uomo di 3, è un dottorando in lettere, quindi comunque sono tutti umanisti, quelli che non sanno dove sbattere la testa.
Però l'altra, la ragazza cinese, laureata in scienze politiche, se non sbaglio, quindi comunque...
secondo me anche nel, che ne so, nell'Ottocento, è il motivo per cui quando uno è a scuola e dici ah, vedi, questo poeta, questo scrittore, i genitori volevano che studiasse giurisprudenza, perché probabilmente anche già nell'Ottocento sì. sapeva che sarebbe stato un po' un casino.
Vabbè,
dopo.
Ma poi questo è un discorso che prescinde dal cinema e che sfocia nel capitalismo, però ovviamente cioè, c'è anche un po' questa cosa che quando studi qualcosa di umanistico non stai facendo, non stai studiando una cosa che ti rende produttivo poi per la società e quindi poi... ti senti perso, che in realtà al di là delle amici, adesso metto in piedi sul tavolo, però cioè non è questo, però è un tema che ritorna molto appunto tipo in Santa Maradona,
sì.
ne parlano esplicitamente, cioè è un sentimento molto comune nei, stavo dicendo nei film, in realtà nei giovani e di conseguenza nei film, che appunto è proprio questo il discorso, cioè, poi continuo a dire Santa Maradona ma anche tanti altri film, non sarebbe stato fatto così e così bene se fosse stato fatto pensando adesso faccio un film per i 25 anni
disperati.
No, perché non ti viene così, non ti riesce.
Così vero.
Esatto.
Sì.
Probabilmente, adesso poi non so come sia nato, però immagino che sia nato più con un ragionamento del tipo sono disperato, devo farci un film. E tanti altri disperati ci si sono ritrovati, non lo so. Poi magari mi sto facendo delle paranoie.
No, però è verissimo.
Altro film che mi sento di consigliare a tutti e che vorrei citare perché vorrei che arrivasse il più possibile è Ninja Baby.
Sì.
Film che trovate su Mubi.
Sono abituati a sentire Mubi, siamo grandi fan noi qui di Mubi.
Anch'io. Sempre. Infatti sono contenta che stia diventando sempre più popolare. Ninja Baby secondo me è un film molto generazionale, molto specifico. Ecco, tra l'altro, forse Ninja Baby, più che parlare a una certa fascia d'età, parla proprio a una generazione, cioè intesa come in questo momento, perché è la storia di una ragazza fondamentale, è una sorta di riedizione di Juno in chiave moderna, cioè moderna, vabbè, poi non è che Juno, però comunque in chiave ancora più contemporanea, perché è una ragazza che resta incinta e non sa che fare di questo bambino e siccome lei è una fumettista comincia a manifestare diciamo anche visivamente tutte queste i suoi dubbi, le sue paure, tutto quanto vengono, diciamo, queste paure, questi dubbi vengono rappresentati nel fumetto di un feto ninja baby, appunto, che è il suo feto, che comincia a parlarle, quindi tu vedi, anche visivamente è molto carino perché vedi lei che parla con un disegnino, attaccato al muro, così, che le parla e le dice... ma sei scema, ma perché sei così, ma perché conduci questa vita, perché lei conduce una vita super sregolata, così... Ed è bello perché la coscienza, cioè diventa una sorta di grillo parlante questo Ninja Baby e quindi la maturità e la coscienza si trasferiscono su un feto a fumetti, mentre la persona adulta è quella che si comporta come un bambino alla fine. E secondo me è una cosa molto intelligente e molto vera se ti arriva, perché magari lo guardi e ti fai solo due risate. Se ci pensi un attimo... ti prende un po' dentro perché dici cosa ci sta succedendo? È davvero così? Cioè, forse davvero stiamo lottando con questa cosa che ci sentiamo così persi, così spaesati che non riusciamo neanche più a essere responsabili per noi stessi. Tanto che dobbiamo trasferire questa necessità su altro, che ovviamente non è per tutti un feto a fumetti, però comunque abbiamo proprio bisogno di punti di riferimento e li cerchiamo in qualunque cosa.
Sì.
Non lo so. Secondo me è un film...
gran film,
che
non
l'ho
ancora visto.
Bello, guardalo, è bellissimo. Carinissimo. Tra l'altro con la protagonista di Sick of Myself.
Ah, esatto, gran film, anche quello molto generazionale, sì. Anche quello.
Lei è bravissima, mi piace tanto e merita molto.
Che Sick of Myself, film nordico, non mi ricordo se norvegese o svedese, forse svedese.
Svedese, se, credo, sì.
Dello stesso regista che in autunno ha fatto uscire Dream Scenario. Film pazzesco, perché dici, se io andassi all'esagerazione avrei delle sfumature su quella linea lì, che anche lì è necessità di esporre un problema. Cioè,
sì.
Esporre un problema e mette a nudo completamente un problema che è non di chiunque, però quasi oggi. Sì. Poi lo porta all'esagerazione, anche un po' una critica ai social, sia a livello sociale, interpersonale in un gruppo, sia a livello social, mediatico.
Certo.
Porta una critica anche a, diciamo, l'utilizzo che i giornali fanno delle notizie. Quindi è un film completo, un film bellissimo, che anche questo è su Mubi, se non sbaglio. Io l'avevo visto su Mubi a inizio gennaio.
Io l'avevo visto al cinema, quindi poi non ho controllato dove fosse.
Guarda, è stato il mio film del mese di gennaio, che ha battuto Pulp Fiction, nonostante la portata, ha battuto Perfect Days, quindi Miyazaki non l'ho visto a gennaio, quindi ha battuto anche film che sulla carta sono più grossi.
Sì, sì, secondo me, per me è uno dei film più intelligenti dell'anno, cioè dell'anno scorso. È completo, come dici tu, perché colpisce tutti senza mai però essere moralista.
Cavolo, sì.
Lui ti butta i temi e poi sei tu che devi dire: ah, in effetti forse questi problemi ci sono, come li affronto?
Consigliare un film, quello che per te è il più generazionale, cioè quello che nel tuo momento generazionale ti ha un po' svoltato, barra aperto gli occhi.
Allora, un film che ti avevo citato, che non è un gran capolavoro del cinema, ma è un film che mi ha segnata, che è 13, film del 2003, su un adolescente di, guarda un po', 13 anni, non si poteva capire dal titolo, che è un adolescente, quindi è proprio copre quell'anno in cui cominci a odiare i tuoi genitori, odiare tutti, odiare il mondo e a sentirti brutta e sfigata e dici: i miei vestiti sono orrendi e mi bullizzano, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lei nel 2003, però adolescente nel 2003 in, se non sbaglio, California, poi comincia a frequentare le bad girls della scuola e quindi poi finisce in un loop bruttino così, bla bla bla. Vabbè, film figo, molto molto anni 2000, con un montaggio, una regia che sono proprio quelle robe tipo da videoclip, tipo sono tutto un po' così.
C'è un po' di verde qua e là.
C'è un botto di verde, cioè proprio scene, vabbè, hai capito che intendo. E la cosa che mi ha fatto pensare guardando questo film è che la prima volta che l'ho visto, che avevo tipo 15 anni, una roba del genere, mi sono identificata molto nella protagonista. L'ho rivisto da adulta, ho detto: comunque la madre non aveva tutti i torti. Cioè, se ci penso adesso, comunque, in effetti, che è bello. Cioè, secondo me, quando un film ti fa cambiare la prospettiva e riesci a vederlo da diversi punti di vista, forse è un film che ha vinto.
È un film molto riuscito.
Esatto, quindi per me è questo.
Top. Grazie mille, Giulia, per essere stata qua con noi.
Grazie a te.
Speriamo di rivederci presto.
Oh yes.
Noi diciamo che siamo arrivati alla fine. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, oppure sulla piattaforma streaming audio vostra preferita sulla quale ci state ascoltando. Noi ci vediamo sempre qui su Mark Magazine.